Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Rieccoci in studio quando sono le 8:43 ore della costa est, siete in compagnia di Carlo Reglia e Dario Castaldo con voi fino alle 10. Secondo un rapporto della società di revisione KPMG, la domanda di addetti alle consegne in Australia, i cosiddetti food riders, è quasi raddoppiata nell'ultimo decennio, facendo uno dei settori con maggiore richiesta di personale nel paese. Nel 2021 Uber, la principale piattaforma del settore, ha registrato un fatturato di circa 10 miliardi di dollari in Australia. Lo scorso anno il fatturato è salito di 150 milioni di dollari. Oltre 7 milioni di australiani utilizzano Uber per spostarsi e ricevere cibo a casa o in ufficio, un numero che ha continuato a crescere anche dopo il picco della pandemia.
E ora, dai centri urbani da cui tutto è iniziato e ha subito un'accelerata in seguito alla pandemia di Covid, la cosiddetta gig economy si sta spostando anche nelle zone regionali. Ma a che costo e quali sono le tutele verso i lavoratori e le lavoratrici, spesso ignorati in fase di ricerca? Sono delle domande dalle risposte ancora non certe, come incerto è il numero delle persone che scelgono di lavorare tramite Uber e altre app di consegne a domicilio.
Secondo l'Australian Bureau of Statistics, sono principalmente giovani uomini australiani a decidere di utilizzare una bici, un monopattino o un'auto per consegnare cibo da asporto. Eppure numerose ricerche suggeriscono che questo profilo non rispecchia pienamente una realtà che offre impiego a molti lavoratori stranieri, come ha spiegato a SBS Italian il dottore Elvio Sinopoli della Flinders University ad Adelaide.
Innanzitutto sono molto più gli stranieri, sono principalmente con il working holiday e lo student visa. I numeri esatti purtroppo noi non li conosciamo. Abbiamo un dataset da parte dell'Australian Bureau of Statistics che dice però l'esatto opposto, che sono più australiani che stranieri. Quindi purtroppo noi non abbiamo dei dati specifici, però gli studi non governativi pendono principalmente per una presenza maggiore di stranieri rispetto ad australiani in questo settore.
Qual è però la ragione di questa discrepanza? Secondo Sinopoli, che ha recentemente completato una tesi dal titolo Social Harm in the Australian Gig Economy, responsabilità delle piattaforme e degli algoritmi, gli stranieri subiscono pressioni legate alla precarietà del loro visto.
Hanno paura, hanno molta paura che loro stiano violando alcune clausole del loro visto. E questo principalmente riguarda gli studenti internazionali. Loro sono obbligate a lavorare massimo 24 ore a settimana, specialmente durante il periodo di studi, però 24 ore non bastano e quindi ovviamente loro sono indotti a lavorare molto di più delle 24 ore, per cui è molto difficile che queste persone raccontino la loro storia o la loro esperienza nel settore della gig economy per paura di ripercussioni da parte del governo e quindi la paura di venire deportati dall'Australia.
E tra gli stranieri che lavorano nella gig economy ci sono anche diversi italiani. Marco Zangari ha lavorato a lungo nell'assistenza ai nuovi arrivati a Sydney e secondo lui sono tanti gli italiani che hanno deciso di lavorare come rider, aggiungendo che per molti è stata una naturale evoluzione da precedenti lavori nei quali consegnavano cibo per conto di un solo ristorante.
Nella mia esperienza personale ho visto tanti ragazzi italiani fare sempre di più il mestiere del rider. È qualcosa che è probabilmente esploso durante la pandemia per necessità, quando altri lavori non c'erano, non erano più a disposizione, ed è qualcosa che è continuato per una serie di motivi. Intanto perché comunque il lavoro a disposizione facilmente, non servono delle skill particolari e anche il livello di inglese richiesto appunto non è alto, e questo permette appunto di trovare facilmente un'entrata appena si arriva. È un po' sostituto del lavoro del runner, che una volta c'era appunto nell'ospedale, nella ristorazione, e questo già sicuramente è un aiuto, quindi serve comunque un mezzo per spostarsi, ma chiaramente permette già subito di poter lavorare e di poter anche gestire le ore, soprattutto se magari uno sta frequentando un corso, sta studiando eccetera, e il poter regolare le ore aiuta anche nel poterlo fare come secondo lavoro, visto che comunque la vita sappiamo che è carissima in Australia, quindi sempre più ragazzi utilizzano questo sia come lavoro di ingresso per l'Australia, ma sia come un supporto alle entrate per aiutarsi in questo sistema, diciamo, molto, molto dispendioso.
Una situazione, quella della quale ci ha parlato Marco Zangari, confermata anche dalla testimonianza di Gregorio, arrivato a novembre 2024. Quello del Food Rider è stato il suo primo lavoro in Australia. Gregorio ha noleggiato una bicicletta e in una settimana ha iniziato a fare le prime consegne.
In quel periodo stavo lavorando in un bar, solo che non mi davano tantissime ore e l'affitto della casa, ecco, è un po' costoso, quindi diciamo che tante spese mi andavano a finire lì. Quando ho iniziato invece a fare le consegne, è stato un ottimo modo per avere una seconda entrata.
Per Gregorio l'esperienza di qualche mese è stata positiva e a tratti lo ha remunerato meglio del suo lavoro part-time nella ristorazione. Tuttavia, sempre Gregorio ha sottolineato quanto sia facile cadere nella tentazione di lavorare ben oltre le ore che un impiego a tempo pieno offrirebbe. Ascoltiamolo.
A mia esperienza, la cosa bella di Uber è che ti permette di lavorare a qualsiasi ora della giornata, in qualsiasi momento. Quindi diciamo che io sono riuscito veramente a mettere un po' di soldi da parte facendo un lavoro che non è stato per niente stressante. L'unica cosa negativa che posso dirti per quanto riguarda fare le consegne è che diciamo loro facevano un modo tramite promozioni, tramite tutto, di farti lavorare il più possibile. Ecco, nel senso che quando tu magari volevi smettere, arrivava lì la notifica che ti diceva: guarda, ci sono le promozioni in corso, che se tu fai questo tipo di consegne ti becchi un bonus di 20 dollari, 30 dollari, 50 dollari. Quindi faceva in modo di farti lavorare il più possibile. E poi magari arrivavi che eri stanco, perché mi è capitato a me una settimana con i due lavori che ho. Sono arrivato a fare quasi 80 ore in una settimana, è un po' esagerato.
I food drivers non sono considerati dipendenti dalle aziende per cui lavorano come Uber Eats, Menulog, DoorDash e in passato anche Deliveroo, che però dal 2022 non opera più in Australia.
La loro definizione è quella di lavoratori indipendenti. E questo implica che non ricevono né un salario minimo né godono di tutele come malattia, ferie e risarcimenti per infortuni. Questa classificazione è al centro di un dibattito ancora aperto e di contestazioni legali, come ci ricorda il ricercatore Elvio Sinopoli. L'Australia si sta muovendo per regolamentare questo settore, noto anche come gig economy.
Proprio durante la pandemia, una serie di eventi spiacevoli avvenuti a Sydney hanno portato l'allora governo libero di pensare a come poter dare protezioni ai lavoratori e della gig economy. È stato però il governo attuale albanese a effettivamente spingere verso la nuova legge che è entrata in vigore nel 2024, un annetto fa. Ecco come sta cambiando. Stiamo guardando la gig economy come un gruppo di lavoratori sicuramente vulnerabili che meritano tutele. Ancora c'è molto da fare. La gig economy sta diventando ancora più forte. Siamo passati da una gig economy prettamente urbana, quindi nelle capitali, si stanno spingendo adesso verso le zone regionali. Dall'anno scorso, ad esempio, in Sud Australia c'è molta più liberalizzazione nell'utilizzo di Uber fuori dai centri urbani.
La legislazione introdotta lo scorso anno offre una nuova tutela per questi lavoratori, consentendo la riattivazione del profilo del rider che l'azienda aveva cancellato senza giusta causa. Ascoltiamo da Sinopoli come funziona.
Le sicurezze sul lavoro, soprattutto nella gig economy, sono quasi inesistenti. Noi abbiamo avuto per fortuna una riforma nel 2024 che ha aggiunto una tutela. È una tutela minima, è la possibilità da parte del lavoratore che è stato disattivato ingiustamente, ha l'opportunità di poter andare dal Fair Work Commission a chiedere la riattivazione, però questa è l'unica risorsa attualmente che il lavoratore nella gig economy possiede.
Sono Carlo Reglia insieme a Dario Castaldo in diretta su Radio SBS. Voi state ascoltando il programma fino alle 10. Stiamo facendo un'indagine nel mondo della gig economy, che sembra essere un fenomeno inarrestabile in Australia. Ma quali sono i costi e le problematiche?
Abbiamo appena ascoltato il dottor Elvio Sinopoli, che attualmente insieme ad un team di colleghi della Flinders University sta focalizzando l'attenzione sulle donne che operano appunto nella gig economy, come le rider del settore alimentare, ma non solo. Sebbene molti aspetti riguardanti i lavoratori e le lavoratrici siano simili, le donne affrontano un rischio maggiore di abusi e violenze, come sottolinea il ricercatore. Questo rischio si intensifica poi specialmente tra le lavoratrici straniere, che risultano quindi doppiamente vulnerabili.
Abbiamo un altissimo numero di donne con visti temporanei, in particolare studenti internazionali, che sono vittime di underpayment. Quindi abbiamo danni di tipo finanziario, ma anche di tipo fisico. Le donne subiscono incidenti esattamente come gli uomini. I dati maggiori e più preoccupanti vengono dagli stati più grandi. Quindi da Melbourne e Sydney noi abbiamo i dati più preoccupanti, perché sono il maggiore numero di donne che lavora nella gig economy, data la popolazione. Non abbiamo però tantissimi dati per le zone regionali.
Queste le parole di Elvio Sinopoli. Il quadro che sta emergendo, secondo lui, da questo studio però è preoccupante.
Alcune donne addirittura raccontano di aver subito veri e propri danni personali e psicologici. C'è chi dice, ad esempio, sono stata psicologicamente ferita e ho perso fiducia in me stessa. Un'altra ha riferito di essere molto insicura, che non sta molto bene, e che queste esperienze negative hanno influito in maniera diretta sulla loro vita quotidiana e familiare. Addirittura una madre teneva sotto controllo la figlia che lavora nella gig economy tramite GPS, in modo che la madre sapesse in tempo reale la sua posizione geografica per farla sentire tranquilla. Altre hanno delle ferite al viso che perdurano e quindi sentono ancora dolori, oppure soffrono un forte disagio in virtù di molestie sessuali e aggressioni.
Per fortuna il quadro non è sempre così negativo come quello che ci ha appena descritto il dottor Elvio Sinopoli della Flinders University. Giorgia Adinolfi, per esempio, ha lavorato come food driver da febbraio ad inizio maggio di quest'anno a Perth, poco dopo il suo arrivo in Australia. La sua esperienza di lavoro, durante la quale ha incontrato solo un'altra driver donna, è stata molto positiva.
Giorgia ha fatto consegne come secondo lavoro utilizzando l'auto e non veicoli a due ruote. Ha affermato di non essersi mai sentita in pericolo o insicura, ma di aver sempre adottato alcune precauzioni. Ascoltiamola.
Mi sono sempre sentita a mio agio, devo dire. Non ho avuto situazioni comunque particolari. Però ecco, devo dire che magari evitavo di farlo il fine settimana, in tarda notte, la sera, evitavo. Avevo un po' questo timore. Io l'ho sempre fatto dalla mattina fino al pomeriggio, quindi orari di ufficio. Poche volte mi è capitato di farlo in serate. Però ecco, quelle poche volte che io ho provato nel farlo tipo dalle 10 a mezzanotte, eravamo in due, in realtà con la mia ragazza, però non sono capitate situazioni particolari.
Questa dunque la testimonianza di Giorgia Adinolfi, che ci ha raccontato di aver lavorato come food driver da febbraio a inizio maggio di quest'anno a Perth. Ma quali possono essere i motivi che spingono a lavorare nella gig economy?
Secondo Elvio Sinopoli, la gig economy offre alle lavoratrici straniere con visti temporanei o con famiglia una maggiore flessibilità rispetto ad altre forme di lavoro, rendendola perciò particolarmente attraente.
Le donne che abbiamo intervistato e i dati che abbiamo raccolto dicono proprio questo, che loro scelgono la gig economy per la flessibilità, per avere un'entrata anche extra e anche perché spesso è difficile trovare un lavoro, chiamiamolo tradizionale, quindi nei settori comuni, anche in hospitality in certe circostanze. Però bisogna anche dire, e questo è uno dei dati che emerge dalla nostra ricerca, che spesso la gig economy è affiancato ad un altro lavoro.
Questa dunque la testimonianza, il resoconto del dottor Elvio Sinopoli della Flinders University di Adelaide. Lo scopo del suo studio è quello di mettere in luce le problematiche specifiche delle donne nella gig economy al fine di informare nuove politiche mirate alla protezione e alla tutela delle lavoratrici.
Il servizio che avete appena ascoltato era a cura di Francesca Valdinoci. Nel podcast che seguirà questo servizio inseriremo una survey che rimarrà aperta fino alla fine di settembre per chiunque voglia offrire la propria testimonianza e i contatti del team di ricerca.
E dunque ringraziamo Francesca Valdinoci che ha confezionato questo servizio, che come detto potrete ritrovare nel corso della giornata sul nostro sito sbs.com.u/italian, sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/sbsitalian, ma anche sulla vostra app per podcast preferita, nonché sulla app SBS Audio.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.